che non sono così fantasioso, perché ne combino una più di Bertoldo io fin da quando sono nato, quindi non è che sto venendo dall'eremo di chissà dove o dal Monte Athos dove stavo pregando fino a ieri. Me ne accorgo bene che cadiamo, che ci vergogniamo, che pecchiamo, certamente, ma questa idea, questa convinzione, questo principio della nostra fede deve essere il principio della nostra fede. Non l'uomo è male, che è provocatorio, ma l'uomo è cosa molto buona, perché è fatto immagine di Dio. Quindi pensate, noi credenti, quanto possiamo andare nella nostra vita contro quella mentalità di quella immagine dove si è burattini del male. Questo lo risottolineo ancora una volta, lo dicevo prima ma lo sottolineo ancora una volta: l'essere creature e l'essere finite, cioè caduche, destinate a morire, non significa essere male, non significa essere malvagie. Il fatto di non essere creatori ma creature è proprio l'elemento che ci rende cosa molto buona creata da Lui. Nel momento in cui vogliamo diventare noi creatori, ce lo siamo già detti l'anno scorso tante volte, è la tentazione di Adamo, la tentazione dell'umano, quella di perdere il proprio essere creatura, cioè la propria, il proprio rapporto col creatore, e voler cambiare la propria esistenza. Questo credo che possa essere una di quelle cose da ricordare continuamente, non perché ma siamo creature. Cosa vuol dire? Che siccome siamo creature sbagliamo. Certo, siamo creature e sbagliamo, ma le due cose non sono analogia. Non perché sei creatura sbagli. Se sei creatura, la tua sostanza è quella di essere cosa molto buona. Essendo uomo, la nostra cosa molto buona. E non manca, però, all'interno di tutto questo, non manca quello che accennavo già prima, cioè la nostra responsabilità personale. Scegliere, saper se essere ancora creature oppure volersi cambiare in creatori, travestirsi da creatori. Seconda suggestione, questo testo, ricordate, il testo di Genesi 1 è un testo abbastanza prevoto.
Ma l'umano era molto buono.
Era o è?
Per me era.
Quindi adesso non abbiamo più questa rapporto. Era per il peccato di Adamo o era per il nostro allontanarci da Dio?
Per il peccato
di Adamo. Condannati per sempre.
Non condannati per sempre, però abbiamo aperto quella cosa originaria che era cosa buona.
Domenico provoca e fa bene e ci risveglia. Ma ricordate, qual è il Domenico diceva: non siamo condannati per sempre, però quello ha intriso talmente la nostra umanità da non essere più come eravamo prima. C'è un evento salvifico liturgico già dalla prima chiesa primitiva che dà una nuova vita: il battesimo.
Non è stessa venuta di Cristo, non avrebbe
certo, il battesimo come venuta di Cristo, come vita in Lui. Questo ci ha reso così un pochino migliori oppure ci rende completamente come Lui? Il battesimo, questo è il Vaticano II,
certo.
Il Vaticano II ha voluto risvegliare, e i movimenti in genere quando funzionano bene fanno principalmente questo, cioè risvegliare la coscienza del battesimo, che non è solo l'atto dell'acqua sopra, ma è l'essere nuovamente innestati all'interno di questa vita, cioè nuovamente prendere questa coscienza che non siamo come prima, ma abbiamo questa vita completa. Vediamo subito dopo, vedremo Romani 7, che è un testo fondamentale per la comprensione. Però direi che questa idea del un po' pessimistica, ma ci conosciamo con Domenico e mi posso permettere.
Come? Il nuovo Adamo, quando si dice nuovo Adamo.
Sì, oltretutto, ma chi è il nuovo Adamo? Gesù Cristo. Quindi noi diventiamo come Lui, innestati nella sua vita. E se non abbiamo fiducia che questa croce abbia totalmente ridato vita a noi, forse su questo, la nostra fede deve basarsi su questo. L'evento salvifico di Gesù Cristo è la cosa fondamentale. Cioè ci ha ridato la dignità di essere figli. ci ha ridato la possibilità di essere totalmente in grazia. Sì, Giovanni e poi la signora.
Sì, altrimenti nel venire a noi non avrebbe scelto la forma umana.
Sì, oltretutto, sceglie di essere uomo per ridarci nuovamente vita. Prego, signora.
Lui ci ha dato il battesimo, ci ha dato l'intelligenza per capire il bene e il male, poi ci ha lasciati liberi.
Certo.
Poi siamo noi che dobbiamo scegliere. Se noi capiamo, se tu veramente credi, puoi scegliere il bene. Subitamente ti accorgi che allora ti fai quel pentimento veramente pentito dal cuore e che ritorni nella strada che tu hai intrapreso.
Sì, mi pare che questo sia anche nell'ottica, ricordate, di ciò che dicevamo l'anno scorso per Genesi 3, cioè il famoso episodio della caduta di Adamo ed Eva, che non è solamente l'idea di una caduta originaria, ma è il simbolo di ogni nostra caduta, cioè della nostra scelta quotidiana, direi quasi diurna e diuturna, diurna e notturna, continua, di poter scegliere la via del bene o l'altra via, la via dell'ascolto o la via della disobbedienza, anche nel suo significato più etimologico. Quindi credo che questo possa essere molto utile. E il sacramento del battesimo, ma proprio l'idea del battesimo, cioè il dono del battesimo come un qualcosa che ci ridà vita, che ci rinnesta in Gesù Cristo, e l'idea sacramentaria del pane eucaristico e della riconciliazione che ci permettono di rientrare. Pensate, questo credo che possa essere utile. Nella idea del peccato abbiamo una differenza sostanziale con i protestanti, tra cattolici e protestanti, perché nell'idea dei protestanti il peccato ha lacerato definitivamente il rapporto tra Dio e l'uomo. Nell'idea cristiana, nell'idea cattolica, scusate, non c'è questa lacerazione permanente, ma c'è un tagliare i ponti, ma questi ponti vengono continuamente ricostruiti da Gesù Cristo, dalla riconciliazione, ma da Gesù Cristo stesso, cioè da Lui come persona, che continuamente viene a noi. Quindi non c'è questo taglio fondamentale, neanche nella teologia, non esiste. Questa è un'idea tipicamente protestante, quindi c'è necessità della giustificazione totale, ma io non posso fare niente. Nell'idea cattolica è quella, certo, la giustificazione è tutta di Gesù Cristo, ma il mio protendere verso di Lui, è un po' quella idea, ricordate, di Michelangelo con il dito, questo dito di Dio che protende e il dito dell'uomo che cerca di agganciare. Questa è un'idea tipicamente cattolica. Sì, abbiamo fatto, abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno vuole rinfocolare un po' domande e suggestioni che poi possono essere riprese nella seconda ora, qualcuno che ci aiuta.
Mi sembra che l'attuale storia, ve l'hai descritta tu anche a tinte un po' fosche, stia condizionando anche l'essere della Chiesa, e invece della fede stia in questo momento predominando la paura. E secondo me questa paura nega la fede. Cioè è vero che ci sono certi contesti di questo tipo, ma il cristiano, se non ha la speranza, che per noi non è qualcosa di vago, ma la certezza che Gesù Cristo è venuto e che ci ha definitivamente, in modo totale e completo, riammesso l'amicizia con il Padre, e viviamo un'esperienza molto mortificante, e vorrei anche dire molto più sul lato umano che su quello della fede, che i due sono insieme, per carità, veramente. Però mi sembra che in questo momento, a volte, nell'esperienza di Chiesa, vedendo un po' le nostre esperienze fallimentari, dal punto di vista pastorale, eccetera, invece della fede, della speranza, predomina la paura. Ma con la paura si decide sempre male, e si va sempre male.
Direi che ciò che diceva Don Lorenzo è una cosa forse importante, cioè importante nel senso che abbiamo forse troppa paura di qualcosa, quella immagine della scacchiera. Ma io adesso non so voi, forse voi siete tutte persone molto grandi nella fede, già adulte, però io vedo i ragazzi. Ci sono ragazzi che appunto si scandalizzano di questa fede, perché l'idea è quella della forza. Chi è più forte? Chi è più prepotente? È più prepotente il male? Sì. lo sappiamo, è molto più prepotente, sembra molto più forte il male, ma dobbiamo cercare di capire qual è la forza del Vangelo. La forza del Vangelo, questo mi pare che sia appunto quella della speranza, o come si diceva, della certezza, della sicurezza. C'è una sicurezza che questo Gesù Cristo è venuto non a fare il prepotente di turno, non a fare il togo di turno, e quando lo volevano fare il re, ricordate, passa in mezzo a loro e se ne va. Nel momento in cui tutto funziona bene, non è il momento di dare la vita. Nel momento in cui arriva il fallimento pieno, cioè il fatto che chi gli è vicino se ne vada, chi gli è più vicino e chi stima di più lo consegni, chi doveva capire la parola che lui diceva, il Sinedrio e i grandi di Israele, i quali sapevano tutto, non lo capiscono. Proprio il fallimento diventa il momento culminante del dono pieno. C'era in un incontro che facevamo un giorno con altre persone, qualcuno aveva proposto di chiamare il come si chiama lì, la pastorale, non mi viene, il movimento pastorale, la pastorale del fallimento, cioè tener presente che il fallimento fa parte del modo normale, non per puntare sul fallimento, ma perché credo che dobbiamo tenerne presente, cioè è parte integrante della nostra vita. Ma pensate chi è genitore, pensate chi è insegnante, pensate chi è parroco, chi è catechista, chi è educatore. Se non si mette in mente che una parte di fallimento ci sarà, al primo fallimento fallisce tutto. Invece è proprio questo necessario. Ma pensate a Gesù Cristo, che cosa ha vissuto con i suoi discepoli, cioè nel momento in cui Pietro lo riconosce, faccio sempre lo stesso esempio, ma che è focalizzato, cioè aiuta, nel momento in cui lo riconosce dicendo tu sei il Cristo figlio di Dio, Gesù poteva dire oh finalmente hanno capito tutto, siamo a posto. Nel momento in cui dice quello, subito dopo lo prende in disparte e dice ma tu a morire non ci vai, perché io per te ho un obiettivo. E Gesù vive lui stesso questo fallimento di chi capisce un po' ma allo stesso tempo cade. Quindi forse questo dobbiamo tenerne un po' conto, proprio per questa esperienza che il fallimento, che il male è presente. L'unica cosa è non pensarlo come qualcosa che è sopra di noi, qualcosa che è obbligatorio, è una scelta nostra, lo sappiamo in tutti i contesti. Tottino, poi diamo la pausa.
Cioè, ci hanno sempre insegnato in qualche maniera che Dio ci ha in qualche modo liberato dal peccato, no? Si dice così, cioè, dal peccato noi siamo tornati creatori da lui. Ora, se noi andiamo effettivamente a vedere le cose, il peccato c'è sempre, quindi, no, il peccato c'è, quindi non ci ha liberato dal peccato Dio, perché il peccato c'è, la contrattazione che facciamo. Allora, secondo me, da cosa ci ha liberato? Guardate, ci ha liberato da un'idea falsa di Dio. No? In Gesù noi abbiamo conto questa idea, che avevano questa idea falsa di Dio. E allora se noi ci liberiamo di questa idea falsa di Dio, che era tipica dell'Antico Testamento, ma che poi di fatto si è andato avanti sempre con questo concetto di Dio, riusciamo a capire molto di più allora anche il male e anche certe posizioni, perché io penso che Dio davanti alla libertà dell'uomo abbia le mani legate, cioè questo Dio che pazzo tra virgolette ha voluto sì che l'uomo fosse talmente libero e talmente vicino a lui in qualche modo da divinizzarlo. Noi nel prologo questo l'abbiamo colto, nel prologo di Giovanni, cioè alla fine l'uomo è destinato alla divinizzazione. Allora se noi cogliamo questa figura di Dio, ci rendiamo conto che tutto il male che in qualche modo noi produciamo tra virgolette deriva probabilmente da un'idea falsa di Dio che ci fa cogliere in Dio certe sfumature, certe cose che non sono in realtà di Dio. Quindi io penso che la cosa più importante sia liberarsi di questa falsa idea di Dio per cogliere in Gesù la vera essenza e la vera immagine. Io penso che sia questo, secondo me, almeno a parere mio, quello che mi aiuta a superare questo.
Vabbè, nella seconda ora proviamo a fare qualche passettino avanti, soprattutto col Nuovo Testamento, e soprattutto a riflettere appunto su alcune caratteristiche che la Bibbia ci offre, comprendere che cosa è peccato, che può essere utile proprio per vedere come non questo male è qualcosa di esterno a noi, ma qualcosa che ci è vicino. Anticipo, il male è accovacciato alla tua porta. Vedremo solo. Va bene, abbiamo 7 minuti. Allora, dopo Genesi 1 guardiamo un testo coevo a Genesi 1, ma che riflette appunto un'altra mentalità, una mentalità ellenistica, che può essere un po' utile per noi per andare avanti sulla nostra riflessione. Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi, sapienza, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. Ecco, mi pare che qua ci sia poca cosa negativa, eh. È proprio l'idea quella della speranza, l'idea di rivalorizzarsi. E l'idea di capire, guardate, le creature del mondo sono portatrici di salvezza. Ma la parte iniziale è utile. Da che parte ti metti? Se percorri sentieri di morte, chi ti ha messo in sentieri di morte? Se, appunto, non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Cioè, non far di tutto per sbagliare ancora. In questo, credo, abbiamo già visto quella immagine, ricordate, di Davide col peccato con Bezzabea, dove non è un peccato sessuale, ma è proprio questa ricerca di coprire il proprio peccato con nuovi errori, pur di non prendere la propria responsabilità, pur di non accettare di aver sbagliato. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Prima, appunto, e adesso arriveremo a Genesi 3, ma quello è un testo su cui dobbiamo soffermarci almeno un attimino. Secondo testo, eccolo qua, Genesi 3. Già l'anno scorso ne abbiamo parlato, quindi accenno solamente, ma ricordate che all'interno del sito trovate ancora il materiale dell'anno scorso, trovate sia il materiale che le registrazioni, quindi per chi volesse, avesse voglia di riapprofondire magari questo aspetto, forse è utile. E una delle cose più utili è rivedere Genesi 3 non come un testo cronologico, cioè che racconta un peccato iniziale a livello di storia, ma parla soprattutto della nostra volontà di sbagliare o di non sbagliare, del nostro modo di vivere. Vi ricordo, Genesi 1:11 non sono i primi testi, i prototesti, sono testi molto recenti che sono stati scritti dopo un cammino di fede. Cioè dopo che le persone, il popolo, i sapienti di Israele hanno guardato la natura dell'uomo, hanno provato a capire qual è il modo di vivere la fede, e quel peccato di Adamo è soprattutto, non dico solo e non dico esclusivamente, ma è soprattutto il nostro peccato, il nostro modo di scegliere di essere obbedienti, cioè ascoltare la voce di Dio, o essere disobbedienti. Ancora una volta l'immagine del serpente aveva tutte quelle caratteristiche, connotazioni culturali. Il serpente già nell'antichità, ricordate che aveva questa idea, è l'unico animale che cambia pelle, cioè che cambia ogni anno o ogni tot di tempo, che cambia la propria veste. Quindi è un animale mitico per l'antico, per l'uomo. Quindi era un animale molto particolare, oltretutto anche nella sua modo, quello di strisciare, non avere pinne, non avere piedi, non avere ali. È un animale particolare. E allora proprio questo animale nel racconto deve essere utilizzato come animale che cerca di svelare qualcosa, come dire, contrario a Dio, cioè che mette il pallino della disobbedienza. Oltretutto, in questo primo versetto, guardate, c'è questo che è una delle precisazioni che, come dire, mettono più domande in assoluto. Il serpente era il più astuto delle creature che Dio aveva fatto. L'anno scorso ricorderete, non ricordo se qui o a Macomer, ma ogni volta che parlo di questa cosa, ma perché Dio non ha smesso di farlo? Cioè, perché non l'avesse fatto, sarebbe stato tutto più facile, no? Molto semplice. Ma questa com'è? Questo l'abbiamo già riflettuto l'anno scorso. Com'è la nostra vita? nella nostra vita. Noi sappiamo quando c'è qualcuno che ci sta, come dire, indirizzando alla sfiducia. Quel testo, ricordate, che ci diceva principalmente non tanto di un peccato iniziale, ma di una sfiducia, cioè perdere fiducia nel bene, perdere fiducia in Dio. E pensate quanto questo continua a essere il nostro pallino: perdere fiducia nel bene perché non è forte, perdere fiducia nell'onestà perché chi è onesto ci rimette sempre, perdere fiducia nel dono, ma non conviene. Conviene resto. Guardate, questa è questione di tutti i giorni.
Non si sente aiutato e sostenuto dalla società che
sì, l'unica cosa è che questa società non è solo quella odierna. Come vediamo, questo testo è un testo che parla dell'uomo in generale. Cioè, dove ti vuoi mettere? È sempre stato e sempre sarà. Perché questa è la Costituzione, cioè i testi biblici non ci offrono solo qualcosa di storico, soprattutto questi, che sono testi capitali. Cioè qualcosa che è avvenuto un tempo. No, ci stanno dicendo quello che avviene tutti i giorni. È la possibilità di mettersi o dalla parte di Adam, che sceglie di disubbidire a Dio, o dalla parte di Dio continuamente. Questa è una cosa che ci deve aiutare. E in questo testo, come vedete, qua non si parla né di diavoli né di demoni, ma l'idea del serpente, come dicevo, è un'immagine culturale. Ma nell'approfondimento di alcuni testi, guardate che avviene. Ho sbagliato forse? No, questo testo sì. Guardate, polarità dell'esistenza, dice Siracide: di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte c'è la vita, così di fronte all'uomo pio, all'uomo che ascolta, c'è il peccatore. Considera perciò tutte le opere dell'Altissimo a due e due, una di fronte all'altra. Con questa idea, questa è un'idea antica, ma forse un'idea che dobbiamo riprendere, di un'idea dove chi è che appunto ha il potere creazionale? È Dio stesso, solo Lui. Questa possibilità che è data è una possibilità data dall'amore. Questo lo dicevamo con qualcuno durante la pausa. Voi pensate che cosa avete fatto con i vostri figli? Li avete incatenati al collo? Li avete tenuti fermi? Oppure a un certo punto avete dato loro la possibilità di compiere scelte autonome anche se non eravate d'accordo? E il modo non era quello di condannarli, non era dire vabbè tu fai una cosa, arrangiati. No, tutt'altro. Siccome ti amo, siccome credo che tu abbia la possibilità di fare del bene, ti lascio libero di fare, che non vuol dire arrangiati, ma è quella di star vicini. E questo noi lo sappiamo in questo Dio, come diceva Totino, un po' pazzo, che ci lascia questa libertà, dove forse la soluzione migliore sarebbe quella di quella immagine delle marionette. Almeno le marionette fanno ciò che vuole il padrone e non sbagliano mai. Ma invece un padre, un genitore, una persona che ama, lascia l'altro sempre libero, e lo lascia libero anche di sbagliare. Cioè non lo lascia solo a sbagliare, ma gli lascia la possibilità di poter sbagliare standogli vicino. Credo che questo, in quella immagine un po' inflazionata del figlio il prodigo, sia fondamentale. Questo padre che lo lascia partire, conosceva il figlio, lo conosceva bene, lo lascia partire, gli lascia la libertà di compiere ciò che vuole, anche se evidentemente non è d'accordo, ma gli rimane vicino, cioè lo aspetta, lo attende. Credo che questo possa essere un po' utile anche in questa ottica. Genesi 4, ciò che dicevo prima della pausa. Il Signore disse a Caino, ricordate che il peccato ha combaciato l'altra porta, non l'ha detto Papa Francesco, cioè l'ha detto lui, ma non è che l'ha inventato lui, fa parte della scrittura, noi questo lo sappiamo. Sì, ce l'ha detto la
scrittura.
No, ha ragione. Ma siccome ho letto i soliti post su Facebook, bellissima frase di Papa Francesco, che non avete detto voi, ma comunque ce lo teniamo, bravo il Papa, ma come dire, sì, anche lui si abbevera alla fonte più importante, no? Guardate, il Signore allora disse a Caino, una frase importantissima credo: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Cioè perché non hai il coraggio di guardare in faccia la realtà, ciò che abbiamo già detto prima? Perché non cammini a testa alta come uno che cammina normalmente? Se agisci bene non dovresti tenere il tuo volto alto? ma se agisci male, se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Guardate la posizione anche della frase, eh? È la tua azione, il tuo modo di agire che sta prevedendo se il male è pronto a mangiarti oppure se lo sai tenere a bada. Se tu agisci bene, cioè cerchi di avere questo volto alto dove non hai paura di camminare, come dire, non dico che sei libero, però sei più sicuro, sei in un cammino più tranquillo. Se invece già stai agendo male, allora puoi non chiedere qual è il motivo per cui il male ti sta morsicando. Quale idea è proprio della bestia feroce che tu tieni incatenata vicino alla porta? Ed è interessante anche questa immagine, eh? Vicino alla porta, non fuori dal recinto, cioè vicino al luogo in cui tu scegli di rimanere dentro o di uscire, e ogni azione è qualcosa che ti permette antropologicamente di uscire da te stesso, cioè di incontrare l'altro, di fare qualcosa. È proprio in questo limite, in questo discrimine, che si trova la tua possibilità di agire bene e quindi gestire questo male tenendolo a bada, oppure di non agire bene e allora subire questo latrato, questo morsichio di questa bestia che è pronta, eh? Quindi pensate quanto già in questi primi testi c'è la responsabilità dell'uomo, non qualcosa che ti sta sopra e che ti costringe a fare qualcosa, ma è la tua responsabilità. Analizza qual è il modo in cui vuoi vivere, agendo bene o non agendo bene. Si lascia dei 15, questo non guardate il testo. No, facciamo così. La tentazione. È meglio non fare, non tentare nessuno, quindi non metto il testo. Ma devo dire questo. Questo testo credo che possa essere molto utile per andar contro, soprattutto per la mentalità ellenistica, a una idea deresponsabilizzante che ha avuto anche la prima comunità cristiana, soprattutto Corinto e altre comunità seguite da Paolo. Cioè, se io agisco male, la colpa non è mia, è perché Dio mi offre questa strada. Siccome mi offre questa possibilità, allora la colpa è sua. Ed è responsabilizzante, eh?
La donna che toglie vicino.
Esatto, Giovanni ci suggerisce: la donna che mi hai messo vicino, che tu mi hai messo vicino, mi ha fatto proprio togliere la propria responsabilità. E in questa ottica c'è questa responsabilità, cioè, ma che ci posso fare io? Ed è un po' la tentazione di vedere Genesi 3, cioè il peccato di Adamo, come qualcosa che ci ha costretto a sbagliare, che ci costringe ogni giorno a sbagliare, perché c'è entrato talmente connaturato in noi che non possiamo farne a meno. Prima parlavamo del battesimo, parlavamo della venuta di Cristo, che è proprio, direi in un modo un po' stupido, l'antidoto a tutto questo. Ci ha dato la possibilità di essere figli, cioè di avere la possibilità di parlare con Dio dicendogli padre. Quindi è proprio la grande rivoluzione. Guardate questo testo, Siracide 15. Non dire: a causa del Signore sono venuto meno, perché egli non fa quello che detesta. Non dire: egli mi ha tratto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelli che lo temono. Da principio, infatti, creò l'uomo e lo lasciò in balia. Questo termine ci fa un po' paura, ma questa è la traduzione che hanno utilizzato, ma l'idea è quella: lo ha lasciato in mano al suo volere, cioè gli ha dato quello che si chiama il libero arbitrio, no? Gli ha dato la possibilità di scegliere. Se tu vuoi, guardate, buona notizia, se tu vuoi puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Qua è un po' forzato, come vedete, questo testo, perché è di epoca ellenistica e di mentalità ellenistica, cioè in un mondo dove l'uomo può fare. Noi sappiamo che questo un po' confligge a volte, vorremmo, non vorremmo, ma... Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, e ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini, a nessuno ha comandato di essere empio. e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Mi soffermo solo un secondo su questo. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. Ricorderete Deuteronomio 33. Il Signore ha messo davanti a te la vita e la morte, il bene e il male. A te la scelta. Cioè, hai la possibilità, questo è proprio il massimo grado della libertà. Metterti qualcosa davanti e dirti, vedi tu che cosa vuoi fare. Se vuoi vivere, arrivo subito. Se vuoi vivere, scegli la vita. Se invece scegli la morte, non puoi pretendere di vivere. Proprio un'idea che appunto scuote un po'. Patrizia, prego.